Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Un lunedì speciale questo, siamo qui per celebrare il primo posto in classifica del Nardò, conquistato ieri dopo il successo per 4-0 sul Brindisi. Parleremo di questa partita con il nostro ospite fisso, Fernando Pero. Sicuramente per te una giornata intensissima di lavoro, perché da sovrintendente insomma dell'ufficio stampa del Nardò presumo che siano giunte tante richieste, no? Per interviste, per apparizioni in trasmissioni e così via.
Guarda, mi sentivo il più cercato dagli italiani dopo Lorella Cuccarini praticamente.
E naturalmente per noi Fernando ha scelto l'ospite più titolato, possiamo dire, no? Perché Samuele Romeo, che è qui con noi, grazie Samuele.
Buonasera e grazie a voi per l'invito.
È un giocatore che ha un curriculum importante alle spalle, tanta Serie C, anche
Serie B, pure.
Serie B, tre campionati di Serie B con l'Empoli e con la Juve Stabia. E poi sei Nardò in prima in classifica e grazie alla vittoria di ieri, ma grazie, no, al tuo gol a Picerno che ha consentito a Nardò di superare l'ostacolo più duro in questo filotto di quattro vittorie consecutive. E poi sei rappresentante di una difesa che si sta facendo valere davvero tanto in questo campionato.
Guarda, sono contento di queste parole, ma mi soffermo su una cosa dicendoti che il merito è principalmente di tutta la squadra, perché il singolo non fa la squadra, ma è la squadra che fa il singolo. Personalmente sono felice appunto del per come è arrivata la vittoria contro il Picerno, appunto da un mio gol, e di questo ne sono felice. Però c'è da fare i complimenti a tutti i miei compagni, e ci stiamo godendo questo momento veramente con tanta gioia. Però siamo consapevoli che dobbiamo rimanere sempre umili, con i piedi per terra, perché la nostra forza è questa di qua, è quella di stare sempre umili e pensare domenica dopo domenica e lavorare sempre sodo durante la settimana.
Sì, parleremo tra poco, insomma approfondiremo la gara che abbiamo visto ieri, che i tifosi purtroppo hanno potuto vedere solo in televisione. Noi abbiamo avuto la fortuna invece di poter assistere dal vivo. Volevo soltanto un po' concludere la tua presentazione a beneficio dei nostri radioascoltatori. Stai per compiere 32 anni proprio questa settimana, il 6 marzo ci sarà la data del tuo compleanno. Abbiamo detto tanta Serie C, Serie B, ma tu sei stato anche il pupillo di un grande allenatore del calcio italiano, e parlo di Maurizio Sarri.
È vero,
perché,
è vero.
Perché per tre anni sei stato
per tre anni consecutivi. Io conobbi Sarri nell'annata di Serie C ad Alessandria, dove veramente facemmo un grandissimo campionato. Quell'annata lì siamo usciti alle semifinali playoff contro la Salernitana. Poi da lì con il mister Sarri ho condiviso l'avventura di Sorrento, sempre in Serie C, e poi mi ha portato anche insieme a lui alla mia prima esperienza in Serie B ad Empoli. A lui devo tanto, perché a livello umano che calcistico mi ha fatto veramente crescere tanto, e veramente ne sarò sempre grato a lui, e sono felice veramente di aver condiviso tre anni miei della mia vita calcistica insieme ad uno dei migliori allenatori d'Europa, perché veramente lo posso dire forte e chiaro, in Italia e in Europa è uno che non ha eguali.
Bene, ricordiamo per concludere questa presentazione, Samuele Romeo è palermitano, proprio è nato a Palermo. Fernando, quest'oggi ho cercato un po' di ricordare i calciatori siciliani del Nardò, ma non è che ce ne siano stati tanti, no, nel corso della storia.
Adesso mi brecchi, mi viene in mente Carbonara, mi viene in mente Michele Di Piedi, Mi viene in mente
e io ho ricordato
Napoli, può essere Tommaso?
Tommaso Napoli.
Sì, sì, ecco, questo mi era sfuggito, è stato un giocatore importante in una stagione peraltro che presenta delle analogie con quella attuale.
Ce n'era uno molto molto bravo, caspita, ci siamo dimenticati, Mario Putaggio.
E infatti io stavo adesso per dire il nome di Mario Putaggio, che ho scoperto ancora allena in qualche compagine siciliana nelle categorie inferiori.
Ah, lo conosci?
Sì, di nome sì.
E poi mi sono ricordato anche Vito Incrivaglia, no? Quel terzino sinistro, sì, che ha giocato a lungo nel Trapani, insomma, ecco, così, giusto per rispolverare un po' di storia del calcio neretino.
Vabbè, ci abbiamo lo stopper nostro dell'anno scorso, no? Adesso, come disse un mio amico, c'ho un lapis.
Ecco perché,
vabbè, sempre siciliano,
Pantano,
dai.
Giordano Pantano. Pantano.
Ok.
Giordano, sì,
Pantano,
sì, Giordano, sì. Pantano,
sì. Sì, lui è della provincia di Catania.
Allora, Fernando, per te sicuramente è una grande soddisfazione quella di ieri, rivedere il Nardò in testa alla classifica. Non succedeva dalla stagione 2015-2016, no? Forse la vittoria col Serpentara, allora allenato da Foglia Manzillo, fu l'ultima gara che ci consentì di rimanere in vetta alla classifica. Poi ci fu, mi pare, quella sconfitta di Marcianise e sì, il sogno della Serie C sfumò.
Sì.
Però insomma, essere primi in classifica dà sempre una soddisfazione.
Cioè, vista dal lato tifosi, non si guarda, non ho le partite da recuperare perché c'è quella soddisfazione di essere lì e quindi non fa testo quello che c'è dentro la classifica, no? Perché magari virtualmente siamo in testa, ma magari il Casarano, già che ci insegue a solo un punto, ha delle partite da recuperare, per cui diciamo siamo sì in cima alla classifica, ma potremmo non esserlo in una realtà, no? se non ci fosse questo maledetto virus a bloccare le partite. Però sicuramente fa una bella emozione, inaspettata, devo essere sincero, perché l'ho scritto ieri sul sito del Nardò, sul sito ufficiale: noi dopo tre giornate d'andata eravamo ultimi, dopo tre giornate di ritorno siamo primi. Cioè, questo per farti dire che cos'è il calcio e quali siano le evoluzioni domenica dopo domenica delle varie situazioni. La vetta alla classifica è bella, non ci sono altri aggettivi più semplici per descriverla, da serenità, da morale, ma dobbiamo prenderla con molta modestia, nel senso che non dobbiamo farci prendere dall'euforia e dall'entusiasmo. È un episodio che è capitato, che abbiamo l'obbligo di godercelo, no? Come dice sempre il nostro presidente, ma che non deve diventare un assillo, ma con la dovuta tranquillità e serenità continuare a lavorare con umiltà, tenere fly down, dicono gli inglesi, no? Volare basso. E niente, vivere alla giornata. Siamo a un passo dall'obiettivo prefissato, no? Che era quello della salvezza, lo stiamo raggiungendo forse con tappe ravvicinate o bruciate, come posso dire, no? Accorciando i tempi, quindi è un primo obiettivo, bene, ci stiamo quasi arrivando. Dopo abbiamo dobbiamo vivere la giornata, cioè sciolti, senza alcun vincolo mentale. Quello che viene viene, se arrivano i playoff bene, se non arrivano non facciamo un dramma, se dovesse succedere qualcosa di meraviglioso non ci tiriamo indietro, per cui stiamo lì, siamo in Nardò adesso, stiamo lì bene.
Sì, in effetti, diciamo, la tranquillità, no? È l'arma in più di questo Nardò, che peraltro ormai una identità ben definita da parecchie settimane. Insomma, ci sono stati solo un paio d'arrivi nel girone, diciamo, da dicembre in poi, quello di Rimoli e poi quello di Nicolao, che ha preso il posto di Sepe. Quindi è una squadra che Danucci schiera in campo più o meno sempre, no, con lo stesso assetto tattico, anche con delle piccole variazioni, sì, tipo adesso l'utilizzo di questi quattro over in attacco, cioè, voglio dire Potenza, Ton, Ross e Caputo che giocano insieme. E quindi però torno a sottolineare l'importanza della difesa, no, in questa squadra, perché 10 partite senza subire gol non è un risultato insomma facilmente raggiungibile. Poi c'è questo quartetto difensivo, no, di gente esperta che sta dando veramente un'ottima mano alla squadra.
Guarda, nell'arco della mia carriera mi hanno sempre insegnato una cosa, che la prima difesa sono gli attaccanti. Ok che il merito va a noi quattro difensori, chi sta in panchina cinque, siamo tanti difensori, però il gioco di squadra è l'assetto tattico appunto che il mister mette in campo, le indicazioni che ci dà, e se non prendiamo gol, la principale, diciamo, il principale merito va soprattutto agli attaccanti, perché come ho detto prima i principali difensori sono gli attaccanti. Poi noi ci mettiamo anche del nostro con la nostra esperienza, col nostro modo di giocare, col nostro modo di essere aggressivi, con le indicazioni che il mister ci dà durante la settimana da poter portare poi in campo la domenica. Siamo veramente contenti di ciò che stiamo facendo, stiamo vivendo una grande gioia, però bisogna sempre rimanere umili e concentrati domenica dopo domenica.
Ieri abbiamo visto De Giorgi fare quasi il Bonucci, no? Nel senso, quei lanci lunghi a smarcare sia Torn, Ross in occasione del rigore dal quale poi è scaturito il 2-0. Mi pare che anche su quel salvataggio sulla linea, sul tiro di Potenza, fosse stato lui.
È stato De Giorgi, sì.
Diciamo, tu fai il Chiellini in questa difesa, possiamo dire. Forse Pirlo dovrebbe fare il Danucci per chiudere questa.
Copriamo un po' le spalle, copriamo. De Giorgi, stiamo parlando di un grande giocatore. Ha fatto anche categorie importanti. Qui a Nardò sta dimostrando quello che è. Domenica dopo domenica continua sempre a dimostrare quello che è. Abbiamo raggiunto una bella intesa tutti e due, ma anche chi sta in panchina, come Pietro Stranieri, che ha avuto anche lui diverse opportunità di poter giocare. Chi gioca, siamo veramente abbiamo un'intesa veramente micidiale tra di noi, e questa è la nostra forza.
La partita di ieri è stata un po' diversa rispetto a quella precedente interna col Sorrento, nel senso che il Brindisi si è mostrato intraprendente, no, a parte diciamo quel tiro di Calemme non ha creato grossi pericoli, però se l'è giocata a viso aperto, sì. Voi siete usciti fuori alla distanza.
Sì, diciamo che al primo tempo il Brindisi ha creato un qualcosina, ma noi siamo stati bene attenti, diciamo che abbiamo studiato un po' l'avversario, e poi al secondo tempo abbiamo preso, avendo già preso le misure al primo tempo, come si suol dire, abbiamo dilagato e meritavamo la vittoria. Quindi non c'era altro risultato oltre alla vittoria. Cioè, quella partita di ieri, secondo me, io sono realista, non mi nascondo dietro un dito, non la potevamo mai pareggiare, e quindi siamo felici di aver vinto.
Spesso, Fernando, abbiamo sottolineato appunto la solidità, la concretezza di questa squadra che riesce a non segna tanto, però quasi sempre riesce a trovare il gol, molto spesso grazie alle palle inattive, calci d'angoli, punizioni. Ieri il primo gol però è stato davvero spettacolare, no? Quella serie di scambi corti,
tanto è vero che Potenza esultava come se avesse segnato lui.
Cioè, abbiamo pure scherzato su quel gol, sembrava un'azione allo stile Barcellona, diciamo.
Infatti. No, però voglio dire, già uno dei protagonisti è proprio uno degli ultimi acquisti di cui tu parlavi, no? Cioè, sono stati fatti sì pochi acquisti, pochi inserimenti, al dispetto di altre squadre che continuano a fare movimenti, però poi sono azzeccati e si rivelano decisivi, come Salvatore Rimoli sta facendo, no? È al suo secondo gol, quindi vuol dire che è un 2001 già maturo. Oltretutto non c'erano dubbi, provenendo da una categoria anche lui importante, però è la concretezza quella che fa la differenza, nel senso che noi, pur non essendo, diciamo, una macchina da gol, no? che non siamo spumeggianti sotto porta o brillantissimi o che creiamo tantissimo, però sappiamo sfruttare le nostre occasioni, sappiamo quali sono le nostre qualità e ce le mettiamo al servizio. Queste sono le azioni, i calci da fermo, come hai detto tu, qualche azione ben orchestrata, le incursioni da esterno di potenza, il Tornros che beato lui, dall'alto della sua, diciamo, prestanza fisica, riesce a tenere alta la squadra e a servire i compagni con la sua tecnica. Quindi ci sono una serie di fattori importanti che fanno sì che il Nardò, insomma, arrivi anche alla quarta vittoria consecutiva. Poi, se c'è una difesa che dà delle garanzie, ricordiamo i nomi di questa difesa, noi abbiamo gente che farebbe bene da titolare in Lega Pro con questa difesa, cioè non nascondiamocelo, quindi senza nominare Milli, attenzione, perché Milli è un portiere che secondo me sta crescendo tantissimo. Quindi ci sono tutta una serie di valori e di circostanze favorevoli che abbiamo l'intelligenza di far fruttare e quindi di tradurre in punti in classifica.
Beh, sì, per chiudere questo discorso relativo al primo gol, ho notato che sei stato tra i pochi che si sono complimentati con Rimoli, perché tutti avevano accerchiato Potenza, no? Diciamo che invece sì. Tu hai un po' consolato Rimoli del fatto di essere stato escluso quasi dai festeggiamenti per il gol.
Hanno festeggiato, abbiamo festeggiato anche Ciccio Potenza, soprattutto per il... Veramente gli ha messo una palla d'oro, come a dire, devi segnare, e quindi ha sfruttato bene, diciamo, questo 1-2 che si è creato tra lui e Rimoli, e quindi ha fatto un bel passaggio, cioè ha messo il compagno in condizioni di segnare, è il merito anche tanto di Potenza, sinceramente. Rimoli poi ha fatto del suo, facendo veramente un bel gol.
Questo è un campionato molto equilibrato, ci sono praticamente ben 6 squadre che si sono alternate in testa alla classifica come capoliste solitarie: Brindisi, Sorrento, il Sorrento è stato in testa per 4 giornate, il Casarano per 5, il Lavello per 2, il Picerno per una giornata, adesso la sesta squadra capolista solitaria è il Nardò. C'è però da dire che anche Taranto e Andria hanno occupato, sia pure in coabitazione, la testa della classifica. Questo per dire, insomma, è un campionato equilibratissimo, dove spicca ancora di più dunque questo filotto di 4 vittorie consecutive del Nardò. Soltanto il Sorrento tra la terza e la sesta giornata aveva messo insieme tante vittorie insieme, insomma, tutto sono numeri che, sì. Che fanno sì che questo primato del Nardò sia meritato al momento.
Sì, a parte le prime due che hai citato, Brindisi e Sorrento, che
sì,
non,
che naturalmente poi adesso si sono staccate
in quelle zone, le altre squadre, noi compreso, credo che facciamo parte di quell'equipe che può dire la sua in qualunque momento. Cioè, questo è un campionato che non sta esprimendo una regina in assoluto, le potenziali squadre ogni tanto hanno delle battute d'arresto, chi come noi sta facendo dei filotto adesso sta avendo la luce dei riflettori, però chissà che cosa può accadere. Cioè, ad oggi non c'è una squadra su cui magari giocarsi un euro per alle scommesse, per dire sarà la vincente del campionato. Cioè, veramente è come tirare una moneta per aria, non sai se esce testa o croce da nessuna parte.
Sì, anche perché questo mercato, che la cui chiusura è stata prorogata al 31 marzo, fa sì, insomma, che le squadre continuino ad ingaggiare nuovi giocatori. Per esempio, oggi il Casarano ha preso Siku
dal Cerignola, sì.
Ho visto anche il Picerno ha preso un ragazzo, un 2002, insomma, la situazione è fluida.
Versienti, no?
Sì, leggevo anche di un attaccante Corrado che il Taranto vorrebbe tesserare dopo aver preso Diaz a Baian, insomma, continua a collezionare attaccanti. Il capocannoniere però è Guaita, che ha messo a segno ieri il terzo gol stagionale. Samuele, tu hai un'idea di chi tra tutte queste squadre possa essere più attrezzata per questo salto di categoria?
Allora, se dobbiamo parlare di squadre blasonate, cito Casarano, cito Taranto, cito Picerno, che sono delle squadre, sono delle società che hanno speso tanti soldi veramente per mettere in sesto delle squadre che sinceramente stanno dicendo la loro, pur avendo delle partite in meno, pur essendo ancora tutt'oggi una classifica provvisoria. Però io sono del parere che non sempre vince chi spende di più. Noi siamo consapevoli della nostra forza, noi vogliamo essere la mina vagante di questo girone e di questo campionato. Sino ad oggi ci stiamo riuscendo. E vogliamo continuare stando sotto questi riflettori, come ha detto Nando poco fa, però al momento non so dirti una pretendente sinceramente, perché ogni settimana diciamo che la classifica cambia, quindi secondo me le risposte si avranno tra la fine di marzo e i primi di aprile.
E Fernando, torniamo un po' un attimo a parlare del passato, spesso lo facciamo, sì, potendo ricordare un bel po' di campionati, e notavo una analogia con un altro campionato disputato dal Nardò da Ripescata. Parlo praticamente dell'unico ripescaggio precedente a quello, sì, di questa stagione,
quello della C2, intendo.
Quello del 99-2000, sì. E ricordi che anche quella squadra ad un certo punto
in testa,
guadagnò la testa della classifica, peraltro battendo una squadra siciliana, la Cireale, sì. E forse adesso ricordiamo un altro giocatore siciliano, Leonardo Carbonaro,
l'attaccante. Paolo? No, l'avevo citato all'inizio della missione,
sì.
L'ho citato. Carbonaro l'ho citato.
Ci sono sempre i siciliani di mezzo, comunque.
No, era abbastanza bravo come...
All'epoca era giovanissimo,
era
no? Aveva una ventina
d'anni, sì. Iniziò la carriera da noi, sì. Però poi ha fatto una buona carriera in C2. Sì. Quel campionato è stato molto, molto particolare, no? Perché noi fummo ripescati, ricordi il presidente Papadia che ieri abbiamo avuto allo stadio, fummo ripescati a svantaggio di due squadre che erano Marsala e Saronno.
Okay.
E noi festeggiamo con una bottiglia di Marsala con l'altro di maletto di Saronno, questo ripescaggio, che nella circostanza fu ripescato anche il Taranto. L'unico, perché di solito con la maglia granata la fortuna non ci azzecca mai, questo lo saprai, perché storicamente Nardò la chiamano Spurchia,
okay, okay.
È praticamente nostra sorella dalla nascita, insomma. Però in quella circostanza fummo ripescati perché il presidente Papadia con tanta abnegazione fece tutto il possibile affinché, diciamo, fosse fatta giustizia nei nostri confronti, e come stava giustamente dicendo Michele, poi fu allestita una squadra che poteva fare la Serie D, ma che si rivelò una sorpresa anche in C2, fino ad arrivare a stare in testa, stare in C2 in testa, ripetiamo, è sempre la quarta serie, attenzione, perché C1 e C2 era la quarta serie come è adesso, solo che lì era professionismo, e quindi la Serie C, che sia C1 o C2, era comunque la Serie C, esatto. Parliamo di professionismo. E niente, per un tratto si sognò ad occhi aperti anche in Serie C con Pino Giusto, l'allenatore, però poi alla lunga non riuscimmo a conservare questa posizione, non era nel girone di ritorno, era il girone di andata. Ma vabbè, andò così, poi facemmo la C2 anche l'anno successivo fino a retrocedere nel quarto anno.
E, diciamo, la giornata di ieri è stata caratterizzata dall'ennesimo pareggio esterno del Casarano, che peraltro ci ha consentito di balzare in vetta alla classifica. Però forse, Samuele, una squadra di cui poco si parla, che invece si è rinforzata secondo me con molto raziocinio, è quest'Andria, no? Che anche ieri è riuscita a battere il Sorrento ed è lì tra le grandi di questo campionato.
Ma Andria, sappiamo, Andria, oltre ad essere una piazza blasonata, è anche un'ottima squadra, quindi anche loro, diciamo, è una di quelle squadre che parleranno, diciamo, di poter vincere anche il campionato di potersi giocare il campionato fino alla fine. E stanno facendo bene, e hanno degli ottimi giocatori, e quindi buon per loro che, diciamo, sono in ripresa e hanno trovato quella quadratura che magari gli è mancata per qualche partita.
Sì, oltretutto, diciamo, con l'arrivo di Cerone, di altri calciatori, insomma,
ben venga
ultimamente, è un'Andria sicuramente diversa da quella di inizio campionato, che era partita probabilmente senza grosse ambizioni, però poi, osservando l'equilibrio che regna in questo campionato, naturalmente viene un po' a tutti l'acquolina in bocca. Nonostante, insomma, i problemi derivanti dalla chiusura degli stadi, no? Che
il discorso è questo, cioè proprio perché non c'è una società regina, tutte si sentono nella possibilità di poter dire la propria, no? Quindi questo mercato sempre aperto, infatti tutte queste protagoniste stanno avendo dei movimenti di mercato a dispetto di noi, che forse stiamo facendo la politica opposta, proprio perché abbiamo capito che c'è una forza di un gruppo che non è bene toccare, no? Perché sta esprimendo i propri valori proprio come forza di squadra. Invece gli altri, che stanno comunque puntellando e continuando a inserire nuovi innesti, continuano a mettere le mani in tasca, ma non sappiamo fino a che punto possa convenire. Da qui emerge che cosa? Che non c'è una quadra ancora nello spogliatoio, che comunque non c'è un gruppo talmente forte da non essere smembrato, no? Quindi si stanno cercando, attraverso questi movimenti che mascherano una pseudo serenità, secondo me, no? che potrebbe non esserci, affinché si raggiunga qualcosa di impossibile. Ecco, la differenza con noi è proprio questa: noi non abbiamo questo assillo, siamo più sereni e forse siamo più forti mentalmente da questo punto di vista.
Samuele, sicuramente, no, sta mancando il contatto con il pubblico. Immagino ieri quanta gente ci sarebbe stata ad assistere ad una gara che poteva valere, come poi è valsa, la vetta della classifica. I tifosi ieri li avete salutati da lontano, quei pochi che erano venuti, insomma, a festeggiare il successo. Insomma, per te che hai giocato in piazze calde, no, che hai avuto questi tifosi così calorosi, penso che sia un dispiacere non poter condividere questa stagione così positiva con la piazza.
Assolutamente, il calcio, dico io, è dei tifosi, cioè giocare una partita senza tifosi è veramente brutto. E ieri, dopo la vittoria, aver visto quei pochi tifosi, perché purtroppo per la situazione Covid, regole eccetera eccetera, pur loro rispettando il distanziamento, sono venuti ad incitarci, e questo a noi fa piacere, perché conosco la piazza di Nardò e so con gli stadi aperti quanta gente sarebbe venuta a fare il tifo per noi. Quindi io spero che al più presto veramente questi stadi possano riaprire e si possa ritornare a dare in mano lo stadio, la voglia di vedere le partite, il calcio in mano, ecco, ai tifosi, perché veramente senza di loro non è spettacolo, e questo non piace a nessuno.
Sì, purtroppo è questo problema, che non ad un certo punto sembrava che con il passare dei mesi, prima della fine del campionato, poteva esserci la possibilità di riaprire. Ora con la situazione che va peggiorando, no, dal punto di vista dei contagi, magari questa opportunità sembra stia pian piano svanendo, però insomma, Fernando,
io, quello... secondo me dipende dalla logistica degli stadi. Io credo che un distanziamento sia possibile, un tifoso, uno sportivo comunque ha dalla sua un senso di responsabilità e di civiltà, se lo porta dietro. Noi l'abbiamo testato con la Puteolana, nostra prossima avversaria tra l'altro, e abbiamo visto che ha funzionato tutto alla grande. Non sono usciti tifosi contagiati dal nostro stadio, ma la butto sull'ironia, ma è un'ironia amara, insomma, perché poi stare con gli stadi deserti veramente fa male. Solo che per me, per quello che è il messaggio che questa società del Nardò sta facendo passare, le porte si possono riaprire in maniera contingentata, con tutte le attenzioni possibili, senza assembramenti allo stadio. La logistica nostra lo permette. 500 persone a Nardò possono convivere tranquillamente sugli spalti, dare questa gioia. Da noi non costa nulla, con la stessa proporzione, tenendo conto degli stadi delle avversarie, si può fare lo stesso ragionamento. Quindi le basi esistono. Non voglio dire che ci sia cecità o ipocrisia, no? come va a dire il nostro stimatissimo presidente, ma per me manca proprio un'attenzione o uno studio di fondo proprio per risolvere il problema, perché i problemi si risolvono, no? Cioè,
sì, d'altra parte è notizia delle ultime ore che a partire da fine mese vorrebbero riaprire cinema e teatri. Esatto. Quindi se si può essere distanziati in un luogo chiuso, immaginiamoci invece in un luogo aperto qual è lo stadio.
Infatti.
Quindi non,
noi
non
abbiamo delle testimonianze fotografiche, no? di quello che è stato Nardò Puteolana. Nardò Puteolana era come posso dire, un salotto, nel senso che non c'era gente una a fianco all'altra, non c'era gente ammassata sulle balaustre, tutte le condizioni diciamo primarie, no? Prima della partita imposte sono state rispettate, la gente si è divertita, è tornato un attimo di umanità nei cuori di questi sportivi che purtroppo soffrono tanto. Cioè, tu sai benissimo che come me vivi la piazza e incontri le persone che le vedi proprio amareggiate, no? Quelle che gli togli proprio non il pane quotidiano, ma qualcosa di più, secondo me, perché ma quando posso tornare allo stadio, quando li riaprono, ma perché succede questo, una partita si può vedere, cioè quasi con la lacrime agli occhi, no? È una cosa proprio brutta a sentire. Sì. Quindi mi metto proprio noi due siamo fortunati, no? Però mi metto nei panni di queste persone. Io, se dovessi vivere una situazione loro, preferisco spegnere radio e TV e non sentire niente, cioè proprio andarmene in un'isola deserta e non pensare a nulla.
Sì, però, diciamo, l'unica consolazione è che ci sono questi mezzi, magari 20-30 anni fa non sarebbe
però
stato
però non è la stessa cosa, non è la, sì, stessa, la televisione non è la stessa cosa di guardarti una partita di persona allo stadio. Le sensazioni sono diverse e quindi mi metto nei panni dei tifosi e veramente spero veramente al più presto veramente che possano riaprire questi stadi, anche perché voglio soffermarmi pure su una cosa. Nei programmi televisivi, no, con la presenza di pubblico, attuando delle misure di sicurezza, il pubblico va. E perché non farlo in uno stadio dove gli spazi sono immensi e quindi un metro di distanza, un metro perché dico non farlo negli stadi?
Sì,
dove la sicurezza può essere ancora migliore rispetto ad un programma televisivo dove è, diciamo, è più
si trova
dove uno studio
chiuso,
è più piccolo,
no?
Ecco, è chiuso, più che altro chiuso. Allo stadio si è all'aperto.
Sì, sostanzialmente io penso che lo Stato debba dare dei segnali, no? Per far intendere alla gente che la situazione non è quella normale che si è vissuta fino ad un anno fa, e quindi si è scelto di dare questi segnali penalizzando il calcio, penalizzando i ristoranti, penalizzando cinema e teatri. perché poi per il resto la vita scorre normalmente. Esatto. Vediamo anche quanta gente, no, va al mare la domenica pomeriggio o lungo i cozzi, certo, delle, esatto, grandi città, dove davvero ci sono masse enormi.
Quello fa parte dell'uomo, no? Dell'essere uomo, perché è come essere, che ne so, agli arresti domiciliari, no? Nel momento in cui tu per un'intera invernata stai a casa, devi rispettare delle regole, è ovvio che una giornata di sole che esce all'improvviso, cioè ti viene proprio, cioè la vita che ti scoppia dentro, no? Non puoi rimanere dentro casa, devi respirare un po', no? Insomma, e quindi la stessa fame io credo che ce l'abbiano i tifosi con i propri beniamini, no?
Ovvio. Va bene, ci avviamo a conclusione di questa prima parte, perché come al solito poi avremo una seconda parte dedicata al basket. Quest'oggi un ospite illustre anche per il basket, il patron della pallacanestro neretina, Carlo Durante, peraltro è stato un ex calciatore del Nordò, non so se Samuele lo sa.
Che ha un record, lo sai?
No, qual è?
È il più giovane goleador del Nardo Calcio.
Ah. Nando è un almanacco.
È peccato.
Un almanacco vivente.
Lui ha fatto gol ad Andria nel 73 a 16 anni.
Peccato non avere un microfono in più per anticipare l'ingresso in studio di Carlo Durante. Forse c'è la possibilità, quindi magari vediamo un attimo di coinvolgere Carlo Durante in questo ultimo tratto di trasmissione,
sì, sì,
dedicato al calcio,
sì, sì, sì.
E poi naturalmente chiuderemo. Nel frattempo direi di proiettarci un attimo sulla prossima gara, quella con la Puteolana, appunto, ultima in classifica, però è una squadra, insomma, che continua, è tra le squadre che continua a rinforzarsi, e quindi bisogna rispettarla e non pensare che possa essere una gara semplice.
Assolutamente, Michele, assolutamente. Non è che se la Puteolana si trova ultima in classifica noi dobbiamo andare a affrontare la partita, diciamo, spensierati. Dobbiamo sempre dare il nostro massimo e rispettare l'avversario, e quindi troveremo una situazione ostica, perché le squadre napoletane non è mai facile vincere su quei campi. Quindi troveremo una squadra con tutto ciò che si sono, diciamo, la società è intervenuta sul mercato, che ha voglia di fare e voglia di tirarsi fuori da quella classifica, però noi ci faremo trovare pronti e cercheremo di portare i tre punti a casa.
Allora, dicevamo che tra poco inizieremo la seconda parte dedicata esclusivamente al basket, però naturalmente avendo Carlo Durante qui accanto a noi,
chi meglio di lui offre l'assist per la seconda parte,
ecco, volevamo coinvolgerlo un attimo sul discorso calcio in virtù dei suoi trascorsi, no, con la maglia del Nardò. Poi naturalmente parleremo con Sebastiano Tarantino anche di basket. Carlo, tu hai vissuto da calciatore il Nardò prima in classifica, forse soprattutto in quel campionato di promozione vinto, tu fosti grande protagonista di quella squadra. E poi c'è una chicca che raccontava poc'anzi Fernando, quella relativa al fatto che tu sei stato il marcatore più giovane nella storia del Nardò.
Sotto falso nome, perché all'epoca si usavano i falsi nomi.
E io... Ma sulla formazione c'era Durante, però.
Sì, ma era un altro Durante.
Oh, yeah.
Perché prima si usava far giocare, anche se non c'erano le panchine così lunghe all'epoca, okay, c'erano,
no,
c'era il portiere come dodicesimo, poi il tredicesimo e il quattordicesimo, quindi che siccome a Nardò non c'erano altri giocatori, portavano me come tredicesimo e quattordicesimo. Siccome avevo 15 anni, quindi non potevo essere messo in lista, mi mettevano sotto falso nome e mi chiamava Durante.
Ma adesso c'è ancora questa regola, oppure forse a 15 anni
adesso sto un po' fuori
dal calcio? A 16,
ora,
sì.
A 15 si può anche giocare, okay. Bisogna avere, diciamo, il placet dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo opportuna visita medica che attesti, diciamo, la raggiunta maturità,
esatto,
psicofisica,
okay,
e atletica. Però a 16 anni si può giocare.
Si può giocare, sì, infatti.
Carlo, potresti raccontarci tantissime cose relative ai tuoi anni in maglia granata.
No, io voglio raccontare quello che sta succedendo adesso a Nardò. Io sono sono il primo tifoso del Nardò Calcio, tanto è vero che in uno dei primi post che fece la Nardò Calcio, se non mi sbaglio, risposi e dissi forse questa era la cosa migliore che avesse fatto Nardò negli ultimi anni, cioè fare una squadra di giovani, di gente esperta, e secondo me, e io ero forse uno dei pochi ad essere sicuro che Nardò avrebbe fatto quello che sta facendo. Do atto al presidente Donadei e a tutto lo staff, anche i giocatori, voglio dire, che sono poi il fulcro fondamentale di tutta la situazione, no? Perché se poi non si trova gente disposta al sacrificio, disposta, alla fine la società può fare tutti i sacrifici che vuoi, ma alla fine
in campo andiamo noi.
Infatti in campo vanno sempre i giocatori.
Esatto.
E i giocatori poi dimostrano. Forse voi non avete vissuto la tifoseria di Nardò.
Conosco abbastanza bene.
Ma la tifoseria di Nardò, almeno del Nardò Calcio, ma anche la tifoseria del basket,
ti forma.
Ti dà una grossa spinta. Quindi penso che se oggi voi siete primi, già è una grande cosa senza la tifoseria. Se ci fosse stata la tifoseria, magari quelle partite che abbiamo un pochettino stentato, probabilmente le avreste vinte, certo. Sicuramente.
Bene, allora dopo questa...
Non ricordiamo l'ultima esperienza calcistica sua?
La sua ultima esperienza calcistica a questo
punto. Dico la formazione.
Aia.
Era Maggio, Notaro, Intagliata. Castano, Rollo, Barbagallo, Durante, Carrozzo, Bevilacqua, Scarpino, Denuzzo.
Vabbè, ma quella ma era purtroppo proprio la feccia. Quella era la feccia del calcio, voglio dire.
Era 85.
Erano gli anni in cui il Nardò era almeno a livello societario,
Ci salvavamo. Sì, vabbè, non andò bene.
Sì, diciamo.
Ma d'altra parte a Nardò, voglio dire, o dai o ti fanno dare, non è quello il problema. Il problema non
c'è,
è
via di mezzo.
Non c'è il grigio, non il esiste grigio, a Nardò. Sì. O c'è il bianco o c'è il nero, il grigio non esiste. Quindi
va bene.
Intanto io vi auguro in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie mille,
molto,
presidente.
Molto, molto contento che voi stiate.
Ricambiamo anche a voi. Agli amici del basket che si stanno riprendendo.
Il basket
bene.
Dopo una partenza.
Beh, ci deve essere sempre una sinergia, nel senso che il calcio, il basket, la pallavolo, comunque
certo. Sempre una palla c'è comunque.
Bravo.
Viene veicolato il nome.
E poi l'unica cosa oltre alla palla c'è un nome scritto.
Un nome,
certo,
infatti,
viene veicolato.
Che è quello che bisogna sempre.
C'è scritto Nardò. Esatto. Quindi certo. A prescindere da che palla sia, tonda, quadrata, rettangolare, però
perfetto.
Alla fine è sempre Nardò, sempre Nardò. Quindi perfetto. Io tifo Nardò la domenica, la prima cosa che faccio quando arrivo fuori, chi ha fatto il Nardò? Ieri 0-0 dopo il primo tempo,
sì.
Arrivo in albergo 3-0,
4-4,
no 3, poi l'ultima l'ho vista in diretta, l'ultimo
pensiero è stato stanno vincendo a tavolino,
eh sì, 0-3, sarà successo qualcosa, quindi
serve tutto.
Bene,
bocca al lupo per tutto.
Grazie, a tanto.
Chiudiamo qui questa prima parte. Ringraziamo Samuele Romeo, difensore del Nardò. In bocca al lupo per il proseguo.
Ma pure gole ad oro, no? Se non mi sbaglio. Gole ad oro.
Scorsa settimana ha segnato 1-0.
Bravo.
Gol vittoria.
Napoletano.
No, palermitano. Siciliano.
No,
vissuto...
la ragazza è napoletana.
Però lui ha
perché ho vissuto.
Io ho avuto a che fare con tanti napoletani.
Ho vissuto diversi anni in Campania.
Quando giocavo,
Oltretutto so che sei rimasto molto legato alla Juve Stabia.
Molto, sì. Grande piazza, grande società e anche lì grandi tifosi.
Noi a Castellammare facevamo i tornei, c'era tanti anni fa, tu ancora non eri forse manco nato, facevano dei tornei bellissimi a livello giovanile, tornei internazionali, e invitavano tutte squadre, noi facevamo la rappresentativa pugliese, ma trovavamo il Bayern, l'Ajax, tutte...
Come l'hai intitolato sto torneo Nike?
Stiamo parlando di anni in cui tu ancora, non, o tuo padre e tua madre, forse non si conoscevano nemmeno.
Perché fino a un 15 anni fa, no. 20 anni fa...
lo facevano ancora?
Sì, torneo Nike veniva chiamato e tante squadre europee, Bayern Monaco, Arsenal, venivano ad affrontare questo torneo.
A livello internazionale, bello.
Sì, allora è questo, sicuramente.
Va bene, allora ancora grazie a Samuele Romeo.
Grazie a te Michele.
E
grazie,
a Fernando mille, Pero. Grazie. Con Fernando ci rivedremo la prossima settimana. Certo. Una piccola pausa, adesso ci raggiunge anche Sebastiano Tarantino e poi con Carlo Durante parleremo del basket, della pallacanestro Andrea Pascanardo. A tra poco.
Grazie. Grazie.
Centrale Sport, un saluto anche a Sebastiano Tarantino, nel frattempo ci ha raggiunti in studio. Vi abbiamo già presentato l'ospite di questa seconda parte, Carlo Durante, patron della Andrea Pasca Nardò. E, diciamo, Carlo Durante ormai da più di 40 anni è protagonista dello sport neretino, prima nelle vesti prima nelle vesti di calciatore, poi da massimo dirigente, no? Intorno a te si è coagulata questa società che ha consentito anche al basket neretino probabilmente di raggiungere vette che mai erano state raggiunte in precedenza. Io ricordo nei primi anni 90 un campionato forse di Serie C all'epoca, no? all'epoca presidente Aldo Leuzzi, fu il primo campionato che vide la pallacanestro neretina varcare i confini regionali, però poi un'esperienza che durò pochissimo e adesso non so se già da 20 anni o comunque siamo 20 anni esatti, hai riportato pian piano, no, hai consentito al basket neretino di tornare ad altissimi livelli con questo sogno, no, della A2 che sicuramente
è alla vostra portata.
È qualcosa che si può raggiungere, ma che non deve probabilmente poi creare troppe pressioni, no, perché se si raggiunge naturalmente sarà un risultato storico. Però non è detto che debba raggiungersi subito, no? Potrebbe anche raggiungersi nei prossimi anni.
Diciamo che abbiamo costruito una squadra per effettivamente per puntare al campionato. Certo, non dovesse succedere, malauguratamente ritenteremo l'anno prossimo, questo è fuori di dubbio. Anche perché al di là del calcio, che è lo sport più seguito a Nardò, adesso siamo diventati anche noi parte integrante dello sport neretino, quindi diciamo che siamo contenti anche di essere entrati a far parte dello sport neretino. Di questo ne sono orgoglioso, perché in 20 anni siamo riusciti a creare una buona sintonia tra tifosi, società, giocatori, eccetera, eccetera. Quindi di questo ne sono orgoglioso e contento.
E Carlo, sai che il nostro esperto di basket è Sebastiano Tarantino, cedo la parola a lui.
Intanto una buona serata a tutti. Patron, siamo qui a commentare un'altra vittoria, la 7ª nelle ultime 8 partite, è un'altra vittoria convincente, perché la partita di ieri non è mai stata in dubbio, dall'inizio alla fine è una partita dominata, qualche momento in cui Catanzaro ha cercato di ridurre lo svantaggio, ma nel complesso nei 40 minuti diciamo dei momenti accettabili di calo, e per il resto una partita dominata che purtroppo non abbiamo potuto vedere noi tifosi, soltanto lei ha avuto il piacere di poter essere lì a Catanzaro a vederla. Quindi intanto un commento su questa questione un po' controversa e poi un commento anche sulla partita, se ci può raccontare più o meno come l'ha vissuta.
Ma diciamo che queste sono le partite che devi prendere sempre con le molle, no? Così come stavamo parlando prima con Romeo, cioè quando ci sono questi scontri vertici, magari ultime che sono le partite più difficili da affrontare, e se non le affronti con il giusto piglio, con la giusta determinazione, rischi di fare soltanto brutte figure. Noi in questo momento stiamo attraversando un periodo bello da vedere, c'è una squadra veramente veramente bella da vedere. Cioè fino a qualche tempo fa, senza criticare o che voglia essere vista come una critica di Gianluca Quarta, che ha fatto veramente intanto ha fatto la squadra, e la squadra l'ha fatta Gianluca Quarta. Poi ci si è messo Michele Battistini, che sta facendo meglio, diciamo bene, e siamo riusciti a diventare una squadra. Fino a poco tempo fa io sono sempre stato dell'avviso che una squadra è fatta di 10 giocatori più i 5 dirigenti, eccetera, eccetera. Cioè questo è il limite di una società, giocatori. Quando si crea la giusta alchimia tra la società e i giocatori, diventa tutto più facile e più semplice. Noi abbiamo creato questa squadra con la consapevolezza che avevamo in mano una Ferrari. Fino a 3 domeniche fa, 4 domeniche fa, 5 domeniche fa eravamo una 500, e adesso facciamo paura a tutti, e sono convinto che devono averla questa paura, perché effettivamente siamo una gran bella squadra e io sono felicissimo.
I ragazzi che sono venuti qui nelle scorse settimane ci hanno detto soprattutto che i problemi iniziali riguardavano appunto questa mancanza di alchimia magari tra i giocatori e la società, perché il valore dei giocatori non si discute, sono, probabilmente è il roster più forte del nostro girone, e anche confrontando con quello degli altri gironi ce ne sono pochi al nostro livello. Però nelle prime partite qualcosa non andava. Come ha detto prima, Gianluca Quarta ha fatto negli scorsi anni qualcosa di incredibile, a prescindere dai risultati, insomma, un po' deludenti delle prime partite di quest'anno. Poi con Battistini c'è stato indubbiamente un cambio di rotta, che abbiamo commentato nelle scorse settimane, soprattutto con Goran e con Emma la scorsa settimana. Anche un cambio dal punto di vista proprio tattico in campo, oltre a un'intensità difensiva che c'è sempre stata, finalmente anche qualcosa in attacco, qualcosa in più che soprattutto nelle ultime 3 o 4 partite poi ha effettivamente permesso alla squadra di dominare dall'inizio alla fine senza lasciare praticamente scampo agli avversari.
Diciamo che siamo riusciti in questo mese e mezzo, diciamo, a creare effettivamente una squadra. Prima la nostra squadra era fatta solo di io, cioè ognuno si assumeva la sua responsabilità, si curava l'orticello suo. Adesso siamo diventati noi, cioè nel senso che uno magari non prende il tiro, lo fa prendere un altro che sta più libero, e quindi a vedere ieri la partita si è visto che molti dei nostri giocatori abbiamo fatto dei tiri da soli, cioè nel senso che la palla girava talmente veloce che ci trovavamo sempre con un uomo libero e questo è merito soprattutto della squadra, perché in un certo momento si sono guardati negli occhi e hanno capito effettivamente che come società non mancava niente, mancavano loro, che ancora non erano entrati nel clima giusto. Poi tieni presente che noi abbiamo una squadra di 7 giocatori che non avevano mai giocato insieme, quindi per la pallacanestro arrivare a giocare poi in 7, in 8 e avere le giuste posizioni non è facile. E io da 20 anni che sono presidente, ma ancora di pallacanestro non ci ho capito niente, ti dico la verità. Ogni tanto grido fuori gioco così come grida pure Ivan Marra quando sta alla cosa, grida fuori gioco, palo. Quindi per dirti che il basket non è facile per un appassionato che non sappia le regole, gli schemi eccetera eccetera, cioè sembra tutta una cosa. Io poi dopo mi faccio spiegare in macchina, mi faccio spiegare da qualcuno, dico, ma, e quindi diciamo che andiamo avanti per questa, ci divertiamo,
che è sempre l'importante poi alla fine, divertirsi.
Per stare bene in campo e fuori bisogna divertirsi. Se non ci si diverte nel fare il proprio lavoro, cioè significa che non puoi fare quel tipo di... Io la prima cosa che dico sempre ai miei giocatori: intanto divertiamoci, poi è ovvio che le ambizioni di una società sono quelle, no? Cioè si parte per un obiettivo, poi l'obiettivo si raggiunge o non si raggiunge, però se ci si diverte la cosa diventa molto più semplice e molto più facile. Oggi se tu vieni ogni tanto al palazzetto, cioè non vedi più ragazzi con i musi, cioè vedi tutti i ragazzi che sorridono. È vero che le vittorie aiutano, però poi bisogna vincerle, anche perché poi ridendo e scherzando, se in campo non ci metti, come diciamo noi, il culo per terra, partite non se ne vincono.
Adesso domenica c'è una partita importante, come lo sono state tutte le 13 partite giocate fino ad adesso, contro Monopoli, ultima in classifica, ma non per questo da sottovalutare, perché con la seconda fase comunque Monopoli ha bisogno di punti a prescindere, perché se vuole provare, insomma, il miracolo della salvezza, tutti i punti sono importanti. Giochiamo in casa, quindi la vittoria deve arrivare per forza, arriveranno 2 punti importanti, perché appunto poi inizia la seconda fase in cui affronteremo 8 squadre molto valide dell'altro girone, alcune con le stesse nostre ambizioni, e poi ci saranno i playoff dall'inizio della stagione, che dici sempre Serie A2
c'è qualcuno che si sta toccando in questo momento, Valentino Mandone.
quindi l'obiettivo è quello e la speranza è quella di vincere poi il maggior numero di partite possibili, perché sappiamo che dalla seconda fase ai playoff nessuno ci lascerà punti facili.
Domani mi diceva Valentino che usciranno i calendari della fase successiva, quindi staremo a vedere. Però nell'altro girone ci sono effettivamente due o tre squadre che sono che hanno la stessa potenzialità che abbiamo noi. L'unica cosa che ci può, io dico, una società deve avere delle ambizioni. Noi le ambizioni ce le abbiamo e non ci nascondiamo, non mi sono mai nascosto e non lo farò mai, perché purtroppo per me e per gli altri che mi stanno di fianco, voglio dire, hanno anche paura di sentire Serie A, Serie A. Però non possiamo tradire quello che il nostro sindaco sta facendo. Ci sta facendo il palazzetto, ci sta mettendo nelle condizioni di affrontare una Serie A2. Quindi perché non tentare? Il discorso è questo. Allora, siccome noi abbiamo le potenzialità, è inutile stare a dire sì, forse, ma le potenzialità ce le abbiamo. Poi lo sport sappiamo tutti com'è, può andare bene, può andare male, però gli obiettivi iniziali erano quelli, andare a fare per provare una A2, poi se ci piace rimaniamo, se non ci piace ritorniamo da dove siamo venuti.
Sì, probabilmente, però i tempi non se tutto dovesse andare per il meglio e si dovesse festeggiare già quest'anno la promozione in A2, i tempi invece relativi alla realizzazione del palazzetto non coinciderebbero probabilmente.
Questa è una cosa che ci fa pensare tanto, però noi abbiamo fatto questa squadra per vincere, cioè non l'abbiamo fatta per prepararci per l'anno prossimo, abbiamo fatto per vincere. Poi il dopo si vedrà, voglio dire, una soluzione la possiamo trovare comunque, magari si potrà giocare a Lecce, si potrà giocare magari a Brindisi, però una volta che con tutti i nostri consiglieri, tutti i vicepresidenti, abbiamo già pensato, anche perché sennò non avremmo preso Stella, per dire un nome qualsiasi, no? Stella, cioè noi Stella ci serviva perché dovevamo dare a qualche giocatore un po' di ossigeno durante la partita, no? Burini, oggi certo. Burini è cambiato, cioè si sta vedendo un altro giocatore rispetto agli inizi.
L'abbiamo detto anche con Dip e Goran scorse due settimane.
Cioè si vede un giocatore diverso, no? Perché tu con il ricambio che hai non giochi 40 minuti, ma giochi quei 20 minuti, ma quei 20 minuti, cioè tu giochi al massimo. Ed oggi a vedere Burini, ma così come tutti gli altri, ieri sera, ti ripeto, quando siamo tornati da Canazzaro, noi siamo tornati felici e soddisfatti, perché oggi noi vediamo effettivamente una squadra solida, che ci mette grinta, orgoglio, è quello che vogliono tutti i tifosi neredini, anche nel calcio, no? Perché nel calcio non ti dicono niente se vedono che alla fine tu la maglia la pigli, esce sudore. Se invece la maglia è bella pulita, allora puoi avere dei problemi, sia nel basket che nella pallacanestro.
Abbiamo parlato un attimo del palazzetto. Indubbiamente in questi 20 anni di investimenti ce ne sono stati tantissimi, in accordo anche con ovviamente con l'amministrazione. Quello del palazzetto è probabilmente il più grande fatto fino a questo momento, anche perché se appunto l'ambizione è quella di salire in A2, avere un palazzetto adeguato è il minimo, insomma, indispensabile per poter affrontare questo campionato. Diciamo che anche quando siamo saliti in Serie B, io ricordo che le prime partite ci siamo dovuti appoggiare a Monteroni. Però poi in qualche modo la soluzione l'abbiamo trovata. Un altro investimento importante in questi 20 anni è stato sicuramente quello del settore giovanile, che fino a questo momento, cioè fino a quel momento, insomma, era un po' mancato. Qui a Nardò, indubbiamente soprattutto negli ultimi 10 anni, c'è stato un cambio completo. Adesso dal settore giovanile escono giocatori importanti che diventeranno importanti. Vengono in mente Andrea e Jacopo, che insomma hanno esordito, anche Diego, gli stessi poi Luca che ormai gioca, ed Anthony che giocano regolarmente ogni partita, sono insomma prodotti del settore giovanile. E quindi questo investimento sul settore giovanile, che poi quest'anno avrebbe dovuto avere anche la Serie C Silver, che purtroppo non è mai partita, è un investimento su cui tu, insomma, immagino abbia puntato molto e che ti ha reso fiero comunque in questi anni.
Come no? Ma non per questo noi abbiamo fatto quella struttura che sta a fianco e che tu sai, che tu conosci benissimo, no? In prospettiva noi volevamo lavorare con noi, i ragazzi, con i nostri ragazzi, perché il futuro è loro, no? Noi in prima squadra abbiamo quattro ragazzini, no? Tra cui Luca, Pavle, che adesso non c'è perché Anthony, Jankovic del 2004, Jacopo, quindi Andrea, quindi stavamo cercando di creare proprio questo ricambio generazionale, diciamo, no? Perché tutti i nostri giocatori, quelli che abbiamo quest'anno, ormai diciamo, non stanno alla fine, però diciamo 34, 35, Goran 47, vabbè, io dice 37, però non da 47. 47, quindi voglio dire, sai, un ricambio generazionale ci deve essere per forza. Allora, visti i parametri, visti tutte quelle cose, allora abbiamo pensato, insieme a mio figlio Fabrizio, abbiamo pensato di creare dei giocatori nostri in maniera tale che non andassimo poi a spendere altri soldi per i parametri, eccetera, eccetera. La cosa stava andando bene finché questo maledetto virus non ci ha un attimo fermati. E quindi adesso tutte le attività giovanili, come ben sai, siamo fermi, con la speranza che, anche perché tu sai meglio di me che siamo andati a prendere anche ragazzi da fuori, abbiamo anche, quindi l'organizzazione, diciamo, non era ancora eccellente, però le cose si fanno gradualmente, no? Anche perché poi i nostri ragazzi, come tu ben sai, stanno crescendo pure grazie ai giocatori che abbiamo preso quest'anno, perché io durante gli allenamenti, io sto sempre agli allenamenti, cioè vedo Deep, Goran, cioè che si prendono i ragazzini, gli dicono, cioè, e questo per noi è importantissimo, ma anche gli altri, tutti i giocatori, ho fatto il nome di Deep e il nome di Goran, così come gente più grande. Però ci stavano dando una grassa mano per quanto riguardava proprio il settore giovanile, che è importantissimo. Ma la speranza è che questo virus ci lasci un po' di spazio per vedere le partite in santa pace, almeno quello, e poi polizia a parte.
Diciamo che la situazione del Covid ha costretto anche la Lega a dei cambiamenti.
Vabbè, guarda, allora già ho due o tre deferimenti da parte della Lega per l'anima tua, no, come diciamo, no. L'anima tua, lasciamo, no, perdere questa cosa della Lega, perché con la Lega abbiamo un contenzioso aperto, abbiamo, e quindi no, ma ne possiamo parlare con calma, tanto ormai ci sono fatte l'abitudine.
No, non volevo alzare nessuna polemica, soltanto un commento su un qualcosa che dalla maggior parte delle persone è stato visto in modo negativo, cioè che quest'anno, soprattutto con il Covid, è sembrato un po' inutile o quantomeno dannoso per i tifosi il pass che tutti i tifosi devono pagare se vogliono vedere le partite delle proprie squadre. E poi ci sono alcune squadre, come per esempio Catanzaro, che ha deciso di non aderire, quindi addirittura le partite nessuno le può vedere di Catanzaro. E poi le squadre che vanno a giocare a Catanzaro, come è successo a noi ieri, i tifosi nemmeno delle squadre avversarie possono vedere le partite. Quindi un commento da tifoso.
Da tifosi. Io ieri quando sono arrivato a Catanzaro abbiamo fatto una discussione abbastanza accesa sia con Valentino che con Fabrizio, mio figlio, per quanto riguardava proprio questa situazione della partita. Perché se tu, Lega, mi chiedi un contributo per vedere, anzi un contributo, un obolo per vedere le partite che costano 3 euro, mi fai un pacchetto di 10 partite e poi da queste 10 partite tu me ne togli una, me ne togli, tanto è vero che io ieri, non so se hai letto, ho fatto un post,
ho visto,
dove ho detto chiediamo il rimborso, perché tu, Lega, non puoi obbligarmi a fare una cosa e poi dopodiché dici no, non era obbligatorio, abbiamo cercato, però ci sono delle società che non hanno aderito. Sì, vabbè, allora se è obbligatorio per tutto, anche perché non è, per quanto riguarda le società, non è gratuito, eh. Noi dobbiamo pagare per avere quel servizio. Quindi tu, Lega, devi assicurare non a me, Carlo Durante, società, ma devi assicurare ai tifosi di Nardò, così come di Ruvo, di vedere le partite. Io pago, quindi tu mi devi dare, altrimenti io chiedo il rimborso e io ieri ho fatto quel posto proprio, facciamo una class session, come si dice in inglese, class session, anche perché ce ne sono tanti di abbonati, per cui fare una ma io sarò il primo a sottoscriverla, se c'è qualcuno che vuole fare questa cosa, la facciamo, io per primo, il primo firmatario, e la mandiamo alla Lega, diciamo di rimborsarci la partita che ieri non ci hanno fatto vedere.
Vabbè, ma non si può recuperare magari con la fase successiva, no? Perché adesso si va avanti con questa seconda fase.
Ma non è corretto. Se tu mi vendi un pacchetto di 10 partite, mi vendi, perché tu stai vendendo un pacchetto di 10 partite. Io sono sicuro che quelle 10 partite che gli altri anni la davamo noi, no? C'erano tutti i ragazzi che venivano fuori con la telecamera, eccetera, eccetera, e fornivamo un servizio eccellente, no? Oggi si vede male, si sente poco, i cronisti tutti del posto, e quindi cioè, alla fine c'è uno dice, cioè, che sto pagando a fare le 3 euro. Saranno le, non so niente, però intanto
per una questione di principio,
per una questione, diciamo, di principio, tu mi devi dare un servizio, visto che me lo chiedi il servizio e te lo fai pagare, allora quel servizio lo devi dare alla gente. Ma facciamo una class session, io primo firmatario,
meglio da secondo, potuto vedere la
ma ne troveremo tanti, non ti preoccupare.
Un commento sui tifosi, visto che ne abbiamo parlato, sappiamo insomma il tuo bellissimo rapporto con tutti i tifosi del Nardò, con la maggior parte, o meglio, dei tifosi del Nardò, sia di calcio che di basket, visto che ne stavate anche parlando prima. Quest'anno al palazzetto purtroppo ci sono 20 persone, per esagerare, sugli spalti, per la situazione anche comprensibile. Quanto sono mancati insomma questi tifosi, non soltanto a te come persona, ma proprio alla squadra, anche per i risultati? Non so, ho sempre portato l'esempio della partita in casa contro Taranto dell'andata. C'è stato un momento in cui io sono sicuro che con i tifosi al palazzetto quella partita l'avremmo vinta, e non soltanto quella. Quindi,
anche perché tu sai che i nostri tifosi ci seguono dappertutto, certo. Quindi non è una questione, a Caserta ce n'erano 300-400, quindi. Allora, intanto ti devo correggere, io non sono un tifoso, io sono un ultra. È diverso.
All'epoca in cui giocavi a calcio ancora non esisteva almeno questo nome, ultra.
Quindi io non mi ritengo un tifoso, io mi ritengo un ultra, tanto è vero che sto in combattimento con tutti, federazione, lega, polizia, carabinieri, eccetera eccetera, però devono anche capire che comunque una persona che ci mette cuore, passione, come la metto io, ci può pure stare, no? In qualche momento uno, diciamo, sfolla, poi magari sfolla in maniera esagerata, come talvolta magari ho fatto, però io secondo me le persone intelligenti, no? Quali non si sono dimostrate fino ad oggi, dovrebbero pure capire, no? I sacrifici che fa una persona che è in prima persona e quindi porta avanti tutto questo movimento, cioè dovrebbe pure capire certe situazioni, cose che non ho. Io vedo tanta intransigenza da parte delle forze dell'ordine, ma non per, magari fanno il loro dovere, sicuramente faranno il loro dovere, però noi tutto questo accanimento nei confronti di tifosi, di pubblico, ma anche per il calcio, voglio dire, no? Cioè, sembra che siamo tutti delinquenti, telecamere, contro telecamere, DASPI, no DASPI,
divieti di trasferta,
divieti, no? Di trasferta, eccetera eccetera. Io non, magari il tifoso può essere, no, un po' più, però andare
sì, diciamo il problema nasce a monte, sì. Nel senso che le forze dell'ordine naturalmente devono
fare il loro dovere,
far rispettare le regole, però è in alto che queste regole sono state poste, ed è lì che magari si è sbagliato, no?
Però anche loro dovrebbero capire che comunque la tifoseria è bella, no? È bella. Noi, ma anche io dico anche del Nardò Calcio, no? Cioè io sono, quando venivo allo stadio, cioè la parola ci sta, io dico la parola ci sta, certo, e perseverare poi diventa fastidioso, ma al palazzetto stesso, anche noi, lui lo sa, al palazzetto, quando la domenica andiamo al palazzetto, ci sono più poliziotti, carabinieri, li scortano, cioè tanto è vero che, ma non voglio dire una parola, ma io vorrei solo dire alla commissaria che stiamo diventando il paese più ridicolo della Puglia. Il paese più ridicolo della Puglia, non lo dico io, non ti preoccupare, stiamo diventando lo zimbello della Puglia. Noi andiamo, li prendiamo dalla superstrada, li scortiamo, li portiamo al palazzetto, aspettiamo che finiscano, li riportiamo su. Ieri a Catanzaro un vigile urbano, a Ruvo un vigile urbano, cioè, a Nardò polizia, carabinieri, cioè, pare casivo. Nardò forse la patria di Totorina, e io sono Totorina perché poi la porto tutti con me. Io sono Angelo, non hai detto niente, non ti preoccupare, mi assumo tutte le responsabilità, tranquillo. Bene,
allora, visto che ci siamo, l'ultima polemica,
sì, che in facciamo, stata... mi piacciono le polemiche,
però qualcosa di importante anche per il campo, insomma. All'inizio del campionato c'è stata una polemica importante che tu sei fatto sugli arbitri.
Sì.
Sono sempre gli stessi da tanti anni in Serie B gli arbitri. Da quando siamo saliti in Serie B ho sempre visto gli stessi arbitri che non soltanto che arbitravano noi, ma anche nelle altre partite erano sempre gli stessi. Tra i vari investimenti che la Lega ha fatto in questi anni è mancato quello sugli arbitri.
Sì.
E quindi...
Sì. Io ho avuto un deferimento da parte della Lega, è intervenuto direttamente Petrucci, questo è diventato talmente importante che è diventato mo Petrucci, si è preso la briga di andare da Basciano e da Quinto, il vicepresidente della perché io mi ero espresso nei confronti degli arbitri in maniera no, perché secondo me una società come la nostra, ma come tutte le società che versano fior di soldi, noi ogni anno alla Lega, alla Federazione, tra Lega e Federazione diamo 60-70 mila euro, tra Lega e Federazione. Allora io ho fatto una polemica nel dire: ma questi soldi, invece di utilizzarli per andare in alberghi a 7 stelle, per andare in aereo, per andare, non li potete utilizzare gli arbitri, per fare la preparazione agli arbitri, per metterli di fronte? Come hai detto benissimo tu, sono sempre gli stessi. Il problema non è che sono sempre gli stessi, il problema è che gli stessi arbitri che tu hai ogni anno si ricordano dell'anno precedente, e quindi nel momento in cui tu dici una parola in più, una parola in meno, guarda, io per 60 anni io non sapevo nemmeno dove fosse la polizia o i carabinieri o la federazione. Da 3 anni a sta parte di tutto e di più: denuncia carabinieri, denuncia gli arbitri, denuncia carabinieri, denuncia la polizia, denuncia la corte federale. Se vuoi ti mostro il comunicato che mi è arrivato a pomeriggio. Hanno fatto un'indagine non tanto per discolpare me o Valentino per quello che era successo con gli arbitri, a detta loro, quanto per verificare se qualcun altro avesse preso parte a quella, cioè, ma io dico, si può fare un'indagine del genere? Cioè, ma tu stai spiendo i soldi? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, secondo me, a parte che è gente che sta da anni, no? Da anni, quindi non ha nemmeno contezza di quello che è oggi il basket, il calcio, la pallavolo, cioè è in continua evoluzione, e anche involuzione nello stesso tempo, perché poi alla fine uno si stanca, no? Dice basta. Io tante volte dico basta, poi il giorno dopo magari una creatura è come un figlio, no? Io ho creato sta bella situazione, mi dispiace a... Forse sto parlando troppo, grazie di tutto, arrivederci.
No, assolutamente. Così, insomma, vorrei chiudere questo con qualcosa di più leggero. Insomma, volevo capire cos'è che ti ha preso così tanto del basket, no? Che è uno sport, come dicevi, poi ancora le regole non riesci a comprendere. Però c'è stato sicuramente qualcosa che ti ha attratto.
Tu hai figli?
No,
io sì. E purtroppo i figli ti portano dove non vuoi. cioè nel senso che io mi sono ritrovato nel basket perché mio figlio giocava a basket, e dai papà, e dai facciamo questo, e dai facciamo quest'altro, e dai facciamo qua, e alla fine mi sono ritrovato proprio immerso
in questo sport di cui stai ancora facendo la storia comunque qui a Napoli.
Sì, ma la storia non basta, bisogna capire pure le regole, perché se no la storia senza regole non si è mai fatta. Comunque diciamo che abbiamo lavorato perciò
questo rapporto conflittuale con gli arbitri, perché devi comprendere le regole.
Ma guarda, l'ho detto per scherzare, ma io ancora del basket non ci ho già capito niente, voglio dire. Ogni tanto sento gridare passi e grido pure io passi, poi mi arrabbio, però diciamo che è una cosa che mi diverte, che mi fa stare bene, facciamo del bene, facciamo tanta solidarietà, facciamo di tutto di più, e di questo mi dispiace che non tengano in considerazione quelli che poi mi stanno dando addosso. Guardano solo le cose brutte, non guardano le cose belle. Di questo onestamente sono molto amareggiato.
Vabbè, poi ci sono i risultati che addolciscono insomma la pillola, perché in questi anni le soddisfazioni non sono mancate, no? A livello di risultati, abbiamo detto, sei partito forse dalla Serie D, no?
Dalla Serie D in sei. Andavamo fuori in sei, se vuoi ti dico pure la formazione.
Che diciamo corrisponde ad una specie di promozione del calcio, no?
No, siamo partiti dalla Serie D quando io avevo fatto già il presidente 2 anni prima in Serie C, poi siamo partiti dalla Serie D, ma avevamo solo ragazzi di Nardò, eravamo in 5-6, e poi pian piano poi è successo quello che è successo con Andrea, e quindi Andrea mi ha messo nei guai. Mi ha messo senso buono del termine, perché Andrea,
nel senso che ti ha fatto aumentare ancora le ambizioni, no?
Per me Andrea è sempre stato ed è un punto di riferimento, perché purtroppo oggi non c'è più, ma secondo me se oggi ci fosse mi direbbe solamente bravo zio, e quindi io sono contento.
Allora Sebastiano, possiamo chiudere questo ampio spazio.
Ringrazio Carlo per aver risposto.
Era inevitabile che il patron Carlo Durante fosse così scoppiettante e pirotecnico, ma lo avevamo ampiamente previsto, no? Nel momento in cui ha deciso di accettare.
Perciò mi hai chiamato alla fine, allora.
Sì, per ultimo.
Beati gli ultimi, diceva, visto che siamo in seminario, beati gli ultimi, che saranno i primi.
Va bene, allora chiudiamo qui anche questa seconda parte di Centrale Sport. Ringraziamo ancora il patron della pallacanestro Andrea Pasca Nardò Carlo Durante. Grazie a te Sebastiano.
Grazie a te.
Rivedremo e risentiremo con i nostri radioascoltatori lunedì prossimo per una nuova puntata di Centrale Sport. Ricordiamo, si chiuderà questa prima fase di campionato nella B di basket con un impegno.
Sì, domenica contro Monopoli alle ore 18 al palazzetto Andrea Pasca Nardò, e poi ci sarà una pausa e non sappiamo ancora precisamente quando inizierà la seconda fase, però metà marzo.
Ecco, così un'ultima curiosità, al momento Nardò e Bisceglie sono appaiate.
Sì. Siamo primi noi.
Ah, quindi Nardò
per
lo scontro diretto.
Sì. Differenza canestro.
Quello senza capelli è rimasto dietro di noi.
No.
Ho capito. Finire secondi significa avere qualche vantaggio per la seconda fase?
Allora, ti spiego.
Sì. Prego.
Ti spiego. Allora, i punti che noi facciamo adesso saranno riportati nella seconda fase. Nella seconda fase si uniranno le 8 squadre del nostro girone con le 8 squadre dell'altro girone. Quindi poi faranno una classifica in base ai punti che sono stati fatti.
Quindi contano i punti più che la posizione.
Noi ad oggi, se dovesse finire questa prima fase, saremmo terzi. Saremmo in ci sarebbe Rieti e Taranto primi,
le prime due posizioni,
e noi secondi da soli, cioè secondi o terzi al di là del fatto
sì.
Però quello che a noi interessa di più è arrivare nelle prime quattro, in maniera tale che nella fase di playoff le partite interne sarebbero due, okay. Quindi avremmo la prima bella terza, eventualmente la bella l'avremmo in casa. Ecco perché sono importanti i punti,
quindi importante anche la gara di domenica con Monopoli. Ci fermiamo qui, grazie ancora a Carlo Durante e a Sebastiano Tarantino, a lunedì prossimo.
Grazie.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.